Modem.
Sai qual è la cosa che mi dà più gioia e mi scalda di più il cuore? Che in tutte le piazze che ho girato io trovo una marea di gente che mi dice: Salvini, non avrei mai pensato nella vita, e in Emilia vinceremo grazie a loro, in Romagna vinceremo grazie a loro. Tanta gente che ha votato per 50 anni a sinistra, ma questa volta vota Lega. Non è vincere le elezioni in Emilia-Romagna, ma stravincere le elezioni in Emilia-Romagna. Stravincere. E dipende da voi. E ci siamo, ragazzi. C'è voglia di cambiamento.
A vincere, il segretario della Lega Matteo Salvini conta di conquistare nel voto di domenica prossima l'Emilia-Romagna, roccaforte rossa governata in tutto il dopoguerra dalla sinistra. Ma è una sfida difficile, perché anche la regione d'Italia, con la crescita economica più forte, la disoccupazione più bassa, con un sistema scolastico e sanitario in cima alle classifiche italiane. Le parole che avete appena sentito Salvini le ha pronunciate sabato scorso al comizio di Maranello, comune del Modenese dove ha sede la Ferrari. Buongiorno dalla redazione di Modem. Alla regia tecnica c'è Roberto Rossinelli, al microfono Bettina Müller, e con me qui in studio c'è Alice Pedrazzini, che ha curato la regia di questa edizione. Alice, la Lega di Salvini negli ultimi 2 anni ha vinto in 9 regioni italiane su 9.
Sì, effettivamente il successo della Lega sembra essere inarrestabile, e se si affermasse anche in Emilia-Romagna, beh, bisognerebbe, segnerebbe effettivamente la fine di un mondo nella regione, toglierebbe anche legittimità popolare al governo nazionale, al governo Conte bis. È vero, alle ultime elezioni europee a maggio dello scorso anno la Lega si è già affermata come il partito più votato in Emilia-Romagna, ma c'è da dire che questa volta è in corso anche una reazione al pressing della Lega, il movimento delle sardine, che è nato proprio a Bologna all'inizio della campagna elettorale e riempie davvero le piazze con il motto "Noi non abbocchiamo", contro gli slogan, contro questa retorica populista. Ecco, per capire come andrà a finire questa partita, noi lo sapremo tra domenica sera e lunedì mattina.
Ecco, oggi con l'aiuto di 2 ospiti cerchiamo di capire come e perché la Lega è riuscita a conquistare ampie fette di elettorato e come è cambiata l'Emilia-Romagna in questi ultimi anni. E cominciamo portandovi con un reportage nei comizi in Emilia-Romagna, ma prima una domanda al nostro primo ospite, Marco Valbruzzi, coordinatore dell'Istituto Cattaneo, autore di Allerta Rossa per l'Onda Verde, uno studio che si occupa proprio del cambiamento in corso in Emilia-Romagna. Buongiorno Marco Valbruzzi.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Partiamo dalle parole di Matteo Salvini che abbiamo sentito nella copertina sonora. Una marea di gente che ha sempre votato a sinistra ora vota Lega. Lei conosce i flussi elettorali in Emilia-Romagna, cosa ci può dire?
Ma posso confermare le parole del leader della Lega. L'Emilia-Romagna è sempre stata una regione connotata politicamente come una regione rossa, quindi una regione che ha sempre votato a sinistra, dove la maggioranza degli elettori votava per un partito di sinistra. A partire direi dal 2014 e 2015 e poi gli anni che sono seguiti, in particolar modo le elezioni politiche del 2018 e poi, come veniva ricordato prima, le elezioni europee del 2019, una parte rilevante del popolo della sinistra, dell'elettorato di sinistra, ha spezzato il legame storico con i partiti di riferimento e ha cercato altri appigli, altri punti di riferimento politici alternativi. è il principale punto di riferimento alternativo di questo popolo della sinistra, in parte stanco, in parte disaffezionato, in parte alla ricerca di quella voglia di cambiamento che lo stesso Salvini cerca di intercettare, e appunto si è spostata in maniera consistente sulla Lega. Non a caso la Lega oggi in Emilia-Romagna è il partito più rappresentativo di tutte le classi sociali presenti in Emilia-Romagna, di tutte le categorie professionali presenti in Emilia-Romagna, quindi è lo specchio reale, vero, autentico dell'elettorato emiliano-romagnolo. Quindi questa caratteristica trasversale della Lega salviniana in Emilia-Romagna la rende il partito principale, il partito più forte, che si presenta al primo posto al momento elettorale. Quindi sicuramente anche per la Lega sarà un test per capire se continuerà ad essere, anche dopo queste elezioni regionali, il primo partito in Emilia-Romagna.
Ora vi portiamo per le piazze dell'Emilia-Romagna. Il reportage parte dalla piazza di Maranello nel Modenese, dove sono stata sabato al comizio della Lega. Ci sarà una transizione da una piazza di Bologna delle Sardine per arrivare alla vecchia pescheria di Rimini, al comizio del Partito Democratico.
Quello del 26 gennaio non è un voto regionale, è una scelta di vita. Ma oggi governatori e sindaci sono venuti a parlare di asili nido, di infrastrutture, quindi quello che facciamo, non filosofia. E ogni tanto nelle piazze c'è qualcuno che contesta con la bandiera rossa, cantando Bella Ciao con Rolex al polso.
L'Umbria è stata governata per 70 anni dalla sinistra e grazie a Matteo Salvini e alla Lega, anche lì, via tutti! Siccome leggo là in fondo uno striscione, liberiamo l'Emilia Romagna dai compagni. Di compagni, amici miei, ce ne sono sempre meno, vero? Sì! L'Emilia Romagna è donna. E allora noi candidiamo in Emilia Romagna Lucia Borgonzoni!
Sta piovendo, però voi siete qua perché come noi sapete che questa volta ce la facciamo. Stavolta andiamo a casa. Hanno dei problemi con le donne, mi spiace, ma una donna li manderà a casa. Noi viviamo in un mondo dove si parla di digitalizzazione. Lo vogliamo dire che noi abbiamo intere zone del territorio, le famose zone bianche, dove non prende la banda ultra larga e la gente non riesce a tenere aperte le attività, o i cittadini per andare su internet devono andare nel paese di fianco. Certo. Questa sarebbe la regione che funziona così tanto bene? Regole come fatto Regione Lombardia, perché siamo stufi di chi viene a casa nostra e con la compiacenza della sinistra decide come si vive a casa nostra. Vieni qua, accetti le nostre origini cristiane, giusto. Accetti l'albero di Natale, accetti il presepe, parli in italiano come parliamo noi in italiano. Grande. E segui le regole, non devono più esistere comuni, non esisteranno più enclavi straniere sul territorio italiano, emiliano e romagnolo. È ora di dire basta!
Basta! Basta!
Scusate, è la radio svizzera. Secondo voi come andranno a finire queste elezioni?
Secondo me vincerà Salvini, cioè vincerà la destra.
Lei cosa si aspetta? Cos'è che deve cambiare?
Ci deve essere un'alternanza per garantire la democrazia. E quindi la sanità, le infrastrutture, serve aria nuova.
Secondo me la Lega si fonda su delle ovvietà, sul buon senso. E quindi la gente, non è che dico che parli alla pancia della gente, parla semplicemente al buon senso. Questo è un paese che ha mille problemi e queste persone tentano di risolverli.
Cos'è che dovrebbe cambiare? Cos'è che si aspetta da Lucia Borgonzoni?
Ci aspettiamo sicuramente un cambio di registro, nel senso che una regione che è governata dagli stessi da oltre 50 anni sia quel che sia, secondo me è giusto un cambiamento, indipendentemente dalle qualità della persona. Poi sicuramente qua ci sono problemi atavici, la viabilità, le cooperative che la fanno da padrone, insomma un cambio di registro secondo me ci sta tutto.
E poi i punti nascita di Pavullo li ha chiusi lui, non li abbiamo chiusi noi.
Signora,
i tempi d'attesa per una visita sono...
Sì, i tempi di attesa, 30 giorni, io ho una visita adesso, gliela faccio vedere. 4 mesi, ma che 30 giorni
io
di che
9
cosa?
Mesi per una visita ortopedica. Allora, io lavoravo in ceramica.
Bene. 9 ore a aspettare al pronto soccorso.
Voi cosa sperate che succeda il 26?
Ovviamente speriamo che vinca Salvini.
Però la candidata è Lucia Borgonzoni.
Sì, Borgonzoni, sì, sì. Io spero che punti soprattutto sui giovani, spero che appunto aumentino il lavoro. Buona a te, cosa?
La sanità, un po' tutti i settori.
Cos'è che ha sbagliato la sinistra al potere, secondo voi?
Ha lasciato entrare troppe persone e l'immigrazione deve essere un po' contenuta e allo stesso tempo dedicarsi di più al lavoro, perché comunque anche a Sassuolo, da dove vengo, ci sono delle aziende che stanno chiudendo, aziende che sono anche presenti sul territorio da molto tempo, e quindi ritengo che bisogna dedicarsi di più anche agli italiani.
L'immigrazione contenuta sarebbe anche un valore aggiunto per l'Italia, se contenuta e stabilita secondo certi ordini, sarebbe un valore aggiunto.
Secondo lei ce la farà Lucia Borgonzoni?
Ah, guardi, è difficile da dire perché è una delle tre regioni italiane governate meglio. Bonaccini lo conosco abbastanza bene, il presidente uscente, ed è una persona pure lui serio. E quindi direi che sono due contendenti in ordine. Lei considera che prima della guerra qua erano tutti fascisti, poi sono diventati tutti comunisti, quindi c'è qualcosa che non quadra del tutto.
Ma adesso stanno diventando tutti leghisti, secondo lei?
Non lo so, sarà metà e metà, saranno...
Guardate, noi non siamo qui per dire siamo i più bravi, ci mettiamo il distintivo, ha preso questa regione, però in questi 4-5 anni noi siamo la regione che esporta più merci nel mondo, che importa più turismi. E c'è qualcuno che lavorando sulle paure vorrebbe che la regione si chiudesse, si isolasse, il sovranismo, fuori dall'Europa, addirittura ogni tanto dice fuori dall'euro. Chiedo solo questo, di qui al 26 andate a dire qual è la posta in gioco. Non si vota per le castate che sentiamo raccontare, si vota per le questioni di cui abbiamo parlato stasera e che Stefano ha affrontato in tutti questi anni. Stefano Bonaccini.
Buonasera, date la voce. Bisogna avere il coraggio di uscire, di andare a testa alta, sfidare anche qualche fischio, ma altrimenti a cosa serviremmo? La Lega e la destra non hanno vinto, hanno stravinto. E non solo al nord, come alla destra la Lega capitava anche nel recente passato. Hanno vinto al nord, al centro, al sud, hanno vinto nelle isole. Come c'è un'Italia però che vuole reagire, non si vuole arrendere. E io penso che le piazze delle sardine è un'altra cosa già per insegnare. C'è molta più gente di quella che pensiamo, che non vuole rinunciare all'idea che la politica non possa essere giocata a colpi di odio, di rabbia, di insulti, di cattiveria, ma ci sia anche la possibilità di un dialogo civile, di un confronto leale. Allora, non ho l'avversario, c'è un avversario. Quando Matteo Salvini viene qui, è sempre benvenuto, perché noi siamo gente ospitale. Però Salvini, quando viene, è un ospite, io invece sono a casa mia. Qui ci sono nato, ci sono cresciuto. Ci vivevo prima e ci vivrò dopo. Lui il 27 gennaio tornerà esattamente da dove era venuto e non lo vedrete mai più. Se ti vanti di candidare una donna, mi devi spiegare perché la cancelli e non la fai parlare. Ma quale rispetto è di quella candidatura? E lo dico anche a lei per la sua dignità.
Ho foto di quello che mangia, dei gattini, dei cani, insomma io davvero non so più come dirlo. Proviamo a parlare di Emilia Romagna, che idea di regione abbiamo in testa, come vuoi portarla di nuovo alla piena e buona occupazione perché ci stiamo tornando vicini, come vuoi garantire che ci siano servizi accessibili dall'infanzia fino agli anziani passando per la disabilità, come vuoi che i pilastri di una nuova crescita sostenibile, le manifatture, la cultura e il turismo possano garantirci grandi opportunità di crescita.
Ci ha convinto abbastanza per il futuro, per la nostra regione.
Secondo te ce la farà?
Speriamo di sì.
Ce la deve fare, noi siamo ottimisti. La gente vota Lega perché ha paura. E quindi quando hai paura fai sempre le scelte sbagliate, no? Bisogna avere coraggio. Sì, lui ha molto coraggio, è una persona preparata, conosce il paese, conosce la sua terra, è una persona che si è sempre data molto da fare. L'Emilia Romagna sono terre dove si vive molto bene. C'è cultura, c'è molta solidarietà, le persone sono unite.
E se vincessi Lucia Borgonzoni e la
Regina? Pazienza, pazienza.
Ce lo dobbiamo fare, sono disperato, ho un dispiacere che credo che mio povero padre e i miei poveri zii, che sono stati anche deportati, vedessero questa realtà, è pazzesco, non ci posso credere. Perché questa è una tra le regioni più importanti dell'Europa, tra le prime con la Lombardia, perché bisogna dare atto a tutti, anche alla destra, dove lo vedono bene, non capisco cosa vogliono. Cosa vogliono? Ce la facciamo. Vuoi bene un vicino?
Non riempitevi, che dopo sono spaghetti alle vongole.
Scusate, la radio svizzera, secondo voi come andrà questa elezione regionale?
Siamo molto preoccupati, perché speriamo di vincere, votiamo per Bonaccini. Quello che ha detto mi sembra giusto, onesto, non ha fatto promesse mirabolanti. E poi mi piace il discorso legato alla solidarietà, cosa che invece sull'altro fronte non c'è. Salvini porta avanti discorsi che arrivano immediatamente alla gente, dice cose che poi alla fine non potrà mai mantenere, di fatto non fa niente però.
Il 27, se vince Lucia Borgonzoni, cosa succede?
Io personalmente non vado a lavorare, non so. Il mio morale sarà talmente sotto i piedi che però ho dei dubbi, perché è talmente radicato il populismo che, eh sì, quando vai in un bar o quando vai normalmente a fare la spesa o ti fermi un attimo, senti quello che dice la gente, fai fatica a replicare perché il tenore è talmente basso che lasci stare.
Queste ultime voci sono state raccolte a Rimini al comizio del candidato del PD Stefano Bonaccini. Allora abbiamo sentito fiducioso l'elettorato della Lega, preoccupato molto quello del PD, molti temi sollevati nei due comizi. Partiamo da quello del lavoro e dello sviluppo economico, tematizzato in entrambe le piazze. Marco Valbruzzi. Da un lato in Emilia-Romagna c'è una crescita economica forte, la più forte di tutta Italia, ma la crisi economica dei scorsi anni ha portato anche a molti fallimenti nel settore delle edilizie e della ceramica.
Sì, questo è uno degli effetti principali anche della crisi economica in una regione che tutto sommato è riuscita a rimettersi in piedi e a riagganciare il treno della ripresa in maniera molto più rapida, in maniera molto più efficace rispetto a tutte le altre regioni italiane. Probabilmente l'Emilia-Romagna è la regione che meglio è uscita dalla crisi economica degli ultimi anni, cioè quella iniziata nel 2008 e poi si è prolungata per almeno un decennio in Italia. Tutto questo però ha segnato a livello regionale anche delle divisioni territoriali. Ci sono aree dell'Emilia Romagna che effettivamente hanno ripreso rapidamente il terreno della crescita economica, mentre invece ci sono aree, soprattutto le aree lontane dai grandi centri urbani, alcune aree che hanno vissuto sulla loro pelle fenomeni di deindustrializzazione che ancora non sono del tutto tornate ai livelli che avevano precedenti la crisi economica, e sono territori che appunto vedono da lontano la ripresa economica. Non a caso sono esattamente quei territori e sono anche quei settori, come giustamente ricordava, nel settore edilizio, in alcuni casi nel settore della ceramica, nei settori tra i piccoli artigiani, tra i liberi professionisti, dove effettivamente la ripresa è stata molto più lenta e se c'è stata non è stata paragonabile a quella delle aree che invece hanno potuto godere della ripresa di una domanda trainata soprattutto dal commercio internazionale. In queste aree la Lega ha avuto è riuscita a insediarsi in maniera molto più efficace. Sono esattamente le aree, se noi guardiamo la distribuzione geografica del consenso alle forze politiche, esattamente in queste aree dove la Lega ha trovato terreno fertile e dove il messaggio di Matteo Salvini di protezionismo, in parte protezionismo economico, di chiusura delle frontiere, in parte anche di protezionismo inteso in senso culturale identitario, e anche questo è uno degli elementi che emergeva dalle vostre interviste, ha trovato appunto un terreno molto più fertile dove è cresciuto in maniera molto più significativa.
E certo.
C'è stata una ripresa economica, ma a macchia di leopardo, con una concentrazione nelle aree soprattutto urbane o nei grandi centri distribuiti lungo la Via Emilia, mentre invece nelle piccole aree e nei piccoli centri lontani dai centri urbani, in quel caso la ripresa economica è stata molto più lenta o ancora non si è vista.
E quindi per queste persone sentir dire Bonaccini abbiamo portato la disoccupazione dal 9 al 5% sembra una cosa così un po' astratta, no? Perché la realtà è quella di difficoltà di cui non si vede ancora la fine, giusto?
Giustissimo, e non a caso nel momento in cui viene chiesto agli Emiliano Romagnoli quali sono le principali preoccupazioni o le principali paure che hanno in vista dei prossimi anni, guardando al futuro, la preoccupazione principale che oggi investe gli Emiliano Romagnoli è esattamente quella della mancanza di futuro per i figli, quindi neanche una mancanza di futuro personale per i genitori o per i nonni, ma guardando al futuro dei figli, ecco che incominciano appunto le preoccupazioni relative al lavoro, relative alla stabilità. E quindi c'è effettivamente questo senso di spaesamento, da una parte un giudizio positivo per quello che è stato fatto nei 5 anni passati, ed è significativo che anche le interviste ad alcuni sostenitori della Lega riconoscessero il giudizio tutto sommato positivo su Bonaccini, ma il giudizio cambia, le preoccupazioni aumentano quando lo sguardo passa dal passato al futuro.
Sì, e poi c'è un unicum in Emilia-Romagna che sono le aziende cooperative, che sono un modello economico a sé, molto legato al sistema paese Emilia-Romagna, che da quello che si capisce però fanno parte anche di questo dinamismo economico dell'Emilia-Romagna, cooperative che però sono state un po' prese d'attacco dalla Lega, le cooperative rosse. Come si inseriscono le cooperative in questa campagna?
Ma diciamo che le cooperative rosse fanno parte del sistema di governo emiliano-romagnolo, del modello di governo emiliano-romagnolo. Se l'Emilia-Romagna è una delle regioni trainanti ed è stata una delle regioni trainanti da un punto di vista economico, in termini economici ma anche in termini sociali, nel contesto italiano buona parte di quel traino, buona parte di quella spinta è dovuta anche al ruolo delle cooperative, un ruolo cruciale, un ruolo originale nel contesto emiliano-romagnolo, ed è una delle colonne portanti appunto del modello Emilia-Romagna. Da una parte il partito di sinistra, i partiti di sinistra che avevano il compito di governare, di presidiare il modello economico, e dall'altra parte la componente economica appunto formata dalle cooperative rosse. Ovviamente il messaggio della Lega è un messaggio che sfida il potere, il sistema di potere a livello regionale, e inevitabilmente nel momento in cui si sfida il sistema di potere regionale non si può non sfidare una delle colonne di questo sistema economico-politico a livello regionale. Da una parte il partito di governo principale, e dall'altra il pilastro economico che è formato dalle cooperative rosse. Non si può cambiare il sistema di potere a livello regionale pensando di non toccare o di non andare a insidiarsi in quelle che sono le cooperative rosse, sì, nel contesto emiliano-romagnolo.
Ecco, un altro tema che è stato sollevato dalla piazza della Lega soprattutto è quello degli stranieri. Di quanto sono aumentati gli stranieri in Emilia-Romagna in questi ultimi anni?
Questo è un fenomeno importante, nel senso che l'Emilia-Romagna è effettivamente la regione dove la percentuale di stranieri sulla popolazione è più alta rispetto a tutte le regioni italiane. Siamo al 12,3% rispetto a una media nazionale che è tra il 9 e il 10%. Quindi c'è effettivamente non un problema, ma c'è un fenomeno che in Emilia-Romagna è cresciuto negli ultimi anni. Eravamo al 6% di percentuale di stranieri qualche anno fa, e con qualche anno passato tra il 2005 e il 2006 siamo oggi, come dicevo, al 12,3%, e la percentuale
è un aumento, considerevole.
Un aumento considerevole, è stata raddoppiata la percentuale di stranieri, e peraltro se dovesse essere mantenuto lo stesso ritmo di arrivo di stranieri anche nei prossimi 20 anni si arriverà almeno al 20% di presenza di stranieri. Questo significa che c'è un'economia che ha bisogno degli stranieri a livello regionale, quindi è effettivamente una domanda che arriva anche dal sistema economico, che però ha prodotto anche una reazione, un contraccolpo sociale, culturale, economico verso una parte della popolazione che si è sentita spaventata
e tagliata fuori, che
ha visto una competizione anche diretta tra la posizione degli italiani e la posizione degli stranieri, che è esattamente una delle risposte che ha ricevuto lei nelle tra le domande che ha fatto durante il comizio della Lega. E quindi c'è effettivamente anche questo tema, che non so se sia anche un problema, però sicuramente è un tema sull'agenda della campagna elettorale, della competizione diretta tra la presenza di stranieri e il ruolo degli italiani e degli emiliano-romagnoli che restano in regione.
Un punto sul quale la Lega sembra aver preso in contrapiede il PD è la questione femminile, perché candidando una donna alla presidenza della regione naturalmente si è anche intercettato un po' uno spirito dei tempi. Sentiamo Salvini ancora al comizio di Maranello.
A proposito, sono preoccupato per una categoria particolare: le femministe di sinistra. Non ne abbiamo notizia da mesi. Perché? Ci sono state le elezioni in Umbria, noi abbiamo candidato Donatella e loro hanno candidato Giovanni. Ha vinto Donatella. Ci sono le elezioni in Calabria, noi abbiamo candidato Iole, loro hanno candidato Pippo e vincerà Iole. Ci sono le elezioni in Emilia-Romagna, noi abbiamo candidato Lucia, loro hanno candidato Stefano e vincerà Lucia.
Ecco, Marco Valbruzzi, il PD in Emilia-Romagna è un club maschile?
Ma tradizionalmente, diciamo, in Emilia-Romagna la politica, e forse non solo in Emilia-Romagna, è stata appannaggio soprattutto degli uomini e non delle donne. È vero che la presenza femminile nelle istituzioni emiliano-romagnole è ancora fortemente limitata, il numero di sindaci è al di sotto del 20% a livello regionale, il numero di consigliere regionali è al di sotto del 30%, attorno al 30% sempre in Emilia-Romagna, quindi lo spazio femminile non è mai stato particolarmente sviluppato. La cosa interessante è che spesso il centrodestra non è mai stato particolarmente presente in termini di presenza femminile nel contesto regionale. L'esempio della Lega: nessun consigliere regionale oggi è femmina tra quelli della Lega, però tutto sommato invece ha deciso di giocare la carta femminile come carta di punta, cioè come carta di riferimento per la presidenza della regione, come candidato governatore o governatrice, in questo caso con Lucia Borgonzoni in Emilia-Romagna, con Donatella Tesei in Umbria, con Iole Santelli in Calabria, quindi sventolano da questo punto di vista la carta della candidatura femminile. Ma se andiamo a vedere però a livello regionale, a livello comunale, la presenza femminile sia nel centrodestra e ancora di più, sia nel centro-sinistra e ancora di più nel centrodestra, la presenza femminile è molto bassa.
Molto esigua.
Bisogna scavare un fenomeno che è molto più complesso. È vero che c'è la candidatura femminile, ma al di sotto della candidatura femminile di punta emergono diversi problemi ed emerge una presenza femminile non molto sviluppata, non molto presente a livello appunto regionale e comunale.
Ecco, io coinvolgo a questo punto Roberta Bracciale, che insegna comunicazione politica all'Università di Pisa, è coautrice di La politica pop online, edizioni Il Mulino. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Abbiamo discusso alcuni elementi di quanto avvenuto in piazza, ora vediamo come si è svolta la campagna in rete e cominciamo dalla Lega, perché sappiamo che la Lega di Salvini è molto forte su questo terreno. Può spiegarci dove sta la sua efficacia e quali sono le novità emerse in questa campagna in Emilia-Romagna?
Sì, dunque diciamo che questa campagna elettorale si è caratterizzata per una produttività elevata di contenuti che hanno viaggiato e si sono concentrati soprattutto su Facebook, direi, quindi il social network che è più diffuso all'interno del contesto italiano. È una campagna che è stata, diciamo, governata, direi, da un punto di vista comunicativo dal modello Salvini per quanto riguarda le attività della Borgonzoni, e alla quale, diciamo, Bonaccini ha cercato di rispondere inserendosi all'interno di una dialettica che lo vedeva coinvolto in quanto avversario della Borgonzoni. Come note, diciamo, più elevate, è stata una vera e propria campagna a son di posto per conquistare, una vera e propria caccia agli indecisi, la definirei. In primo luogo noterei che si è in qualche misura confermato un doppio livello della contesa, no? Come anticipavo prima, un livello di un Bonaccini locale più istituzionale, che in realtà ha come avversario Salvini che fa una campagna nazionale, e dall'altro lato Borgonzoni invece che fa una campagna locale, che però sembra essere una campagna di supporto a Salvini, una campagna in cui lei condivide molti dei contenuti che sono prodotti da Salvini, posta selfie e diciamo interviste che la vedono coinvolta insieme al leader della Lega. Quindi da questo punto di vista una campagna essenzialmente governata dai temi nazionali di Salvini, su cui poi Bonaccini e Borgonzoni hanno innestato i temi locali. Tanto che diciamo anche questo è diventato argomento di discussione con Bonaccini, che critica da un lato la presenza costante di Salvini, usa espressioni del tipo la tua balia, il tuo sostituto, riferendosi appunto a Borgonzoni, e dall'altra parte invece Bonaccini risponde imputando a appunto Borgonzoni, risponde a Bonaccini rimproverandolo di aver omesso il simbolo del PD dalla sua campagna elettorale, tanto che diciamo una nota singolare che tutti i post in cui appare l'immagine di Bonaccini vengono più o meno confezionati con un simbolo del PD in testa a Bonaccini, proprio perché invece certo, non compare nei suoi manifesti
certo,
elettorali,
perché
no?
Lui aveva scelto di non metterlo nei suoi manifesti per magari non portarsi dietro certe zavorre del PD a livello nazionale.
Sicuramente ha fatto una campagna più istituzionale come governatore uscente, diciamo, da questo punto di vista.
Una cosa che si è visto in campagne scorse è la forza di Matteo Salvini nel riuscire a inquadrare dei temi, delle narrazioni, a lanciare dei temi, a imporli nella campagna elettorale, a cui gli altri si trovano poi in un qualche modo a rispondere e a trascinarsi, insomma, a farsi imporre l'agenda. Come vede la risposta del PD e di Bonaccini a tutto ciò? È capace di rinquadrare e di spostare l'attenzione su temi che lui trova invece importanti?
Guardi, la differenza a mio avviso tra le due campagne sta nel fatto che Borgonzoni ha fatto una campagna sui temi classici della Lega, ha usato la modalità comunicativa tipica della strategia di Salvini, ovvero, sebbene ancorata a livello locale, come dicevamo, no? Quindi sostanzialmente ha replicato un modello TRT, televisione rete territorio, in cui ha usato i social media per rilanciare per esempio le sue presenze online, per attaccare l'avversario, ovviamente utilizzando alcuni cavalli di battaglia che sono, diciamo, tipici della narrazione della Lega dell'ultimo periodo, come per esempio il caso di Bibbiano o l'attacco alle sardine. Da questo punto di vista Bonaccini invece ha risposto soltanto ad alcuni post in cui veniva attaccato direttamente, mentre ha mantenuto il livello della campagna più di valorizzazione del suo ruolo di presidente uscente e centrato prevalentemente sui temi locali, diritti sociali, diciamo la promozione di quanto ha fatto in qualità di governatore uscente.
Ecco, lei ha accennato al tema Bibbiano, qua è un tema che la Lega ha deciso di mettere come tema di campagna elettorale. Il caso Bibbiano qua non è molto noto, Alice ce lo puoi riassumere?
Sì, brevemente. Bibbiano è un piccolo comune reggiano che ha vissuto, sta vivendo una storia di dolore molto singolare e, diciamolo sì, anche angosciante. Si parla di un presunto traffico di minori, un sistema di gestione degli affidi basato sulla manipolazione delle testimonianze dei bambini, e questo da parte di assistenti sociali e psicologi. In pratica moltissimi bambini negli ultimi anni sono stati allontanati per sempre dalle loro famiglie perché i loro genitori sono stati accusati di abusare anche sessualmente di loro. Troppi casi però hanno insospettito gli investigatori e così è stato scoperchiato un vaso di Pandora. Si è addirittura riaperto un caso risalente a 20 anni fa nella Bassa Modenese, con molti punti in comune. Genitori dietro le sbarre, bollati come pedofili, anche satanici, vite di bambini stravolte, con collocazione in famiglie affidatarie e istituti, nel mezzo ancora operatori, educatori che si stanno rivelando, si sono rivelati, anche in questo caso di dubbia professionalità. Un tema delicatissimo, un procedimento giudiziario legato appunto a questi due casi ancora in corso, e così la verità giudiziaria sulla vicenda per ora non c'è ancora.
E avevo anche chiesto a un ragazzo che ho visto al comizio della Lega con la maglietta su Bibbiano e dicevo: ma cosa c'entra con questa campagna elettorale? E lui diceva: sì, Bonaccini PD non c'entra direttamente, però erano comuni in mano al PD. Roberta Bracciale, cosa vuol dire dal punto di vista della comunicazione politica puntare l'attenzione su una vicenda così dolorosa, ancora irrisolta? È un grande rischio, insomma, potrebbe anche diventare un boomerang.
Sì, diciamo che in questo momento la cornice interpretativa con cui Bibbiano viene raccontata è una colpevolizzazione del PD, la ricerca di un nemico, la costruzione di un nemico, dando appunto le colpe all'amministrazione rossa per quanto è accaduto. Da un punto di vista comunicativo, diciamo che la Lega ha puntato molto su questo tema, tanto che la maggior parte, insomma, ci sono molti post sponsorizzati da Borgonzoni sulla sua pagina Facebook, quindi post a pagamento che sono centrati su Bibbiano. Basta Bibbiano, il comizio della Lega Bibbiano, l'intervista a un genitore vittima della questione di cui stiamo discutendo, quindi insomma tutta una serie di elementi che hanno portato a investimenti molto consistenti. Quello che è successo su Bibbiano è che è diventata una sorta di slogan, di motto, potremmo dire, che viene tirato fuori per colpevolizzare il nemico PD, e dall'altra parte diciamo che le risposte su questo argomento sono piuttosto flebili, anche perché siamo in presenza di una situazione molto delicata, come diceva la collega prima, e quindi chiaramente tutte le affermazioni vanno gestite con la massima cautela. Da questo punto di vista,
quindi il PD come ha reagito a tutto ciò? Com'è che ha cercato di parare questi colpi?
Bah, diciamo che una sorta di silenzio, almeno per quello che ho potuto vedere io, dal punto di vista di questa campagna elettorale non c'è stata un'attenzione specifica su Bibbiano. Diciamo che è stato un frame lasciato nelle mani, una cornice interpretativa, un tema lasciato interamente nelle mani della Lega, soprattutto di Matteo Salvini e di Lucia Borgonzoni, che se ne sono impossessati per le loro attività di propaganda. Non a caso appunto la Lega, come sappiamo, farà il suo prossimo comizio appunto nella piazza di Bibbiano, quindi una forma di strumentalizzazione rispetto a un tema che non da ora ma da tempo caratterizza l'attacco nei confronti del PD.
Piazza poi tra l'altro contestata anche dalle sardine, ma tutto
dalle
questo
sardine.
Succederà domani. Ci sarebbero ancora molte cose da dire, ma noi siamo arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione, quindi domenica prossima vedremo quale strategia sarà stata vincente in Emilia Romagna. Noi la seguiremo. Per oggi vi salutiamo, voi che ci avete seguiti, e ringraziamo i nostri ospiti Marco Valbruzzi e Roberta Bracciale. Da Alice Pedrazzini e Bettina Müller, buona giornata a tutti. Modem torna domani.